Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Prendete la vostra Bibbia e guardiamo insieme a Matteo capitolo 2. Matteo capitolo 2, stiamo esaminando i versetti che vanno dal 13 al 23 nel nostro studio continuativo del libro di Matteo. E so che molti di voi sono già stati benedetti grandemente dalla nostra condivisione, ma permettetemi di fare un passo indietro e prendere la rincorsa su questo testo. Il tema centrale di tutta la profezia dell'Antico Testamento è l'arrivo del re. L'arrivo del re che verrà a regnare nel regno promesso di Dio. Se c'è un'enfasi principale in tutta la profezia dell'Antico Testamento è che Dio stabilirà il suo regno, Dio avrà un regno come nessun altro regno mai esistito e ci sarà un individuo molto speciale che sarà il re di quel regno. Quell'individuo, naturalmente, non è altro che il Signore Gesù Cristo stesso. Questo è il tema della profezia dell'Antico Testamento. Più e più volte l'Antico Testamento promette che c'è uno che deve venire, uno che ha il carattere, uno che ha la saggezza, uno che ha il potere necessario per schiacciare il cranio dell'usurpatore, come ci viene detto in Genesi 3:15, uno che è capace di riprendere il dominio perduto dell'uomo e di stabilire il regno di Dio sulla terra e per il resto dell'eternità. E quest'uno, quest'unto speciale, il Messia, l'unto, il re. E questo è il messaggio dei profeti dell'Antico Testamento. Infatti, come ho notato l'ultima volta, ci sono probabilmente 332 profezie specifiche compiute dal Signore Gesù Cristo, così che ogni aspetto della sua vita è coperto da profezie dell'Antico Testamento. Di profeti, naturalmente, secondo 1 Pietro capitolo 1, che potreste guardarlo per un momento, mentre scrivevano queste cose non comprendevano realmente la loro completa importanza. Sapevano che stavano scrivendo di uno che sarebbe venuto, ma non erano sicuri di tutti i dettagli. Quindi in 1 Pietro 1:9, dove si parla della salvezza della nostra anima, intorno a tale salvezza indagarono e fecero ricerche i profeti che profetizzarono sulla grazia a voi destinata. In altre parole, anche se profetizzavano quel re salvatore, esaminavano le loro stesse profezie per ottenere una comprensione più piena di ciò che intendevano dire veramente con quello che dissero. Versetto 11 dice: cercando quale persona, letteralmente, o quale epoca e quale circostanza di cui faceva riferimento lo Spirito di Cristo che era in loro, quando anticipatamente testimoniava delle sofferenze di Cristo e delle glorie che dovevano seguire. A loro furono date profezie, ma le guardavano e le cercavano per cercare di capire di chi stavano parlando, chi avrebbe adempiuto quelle profezie incredibili. Quindi l'Antico Testamento ci presenta un re, e non solo un re, ma un re umano. E non solo un re umano, ma un re divino, Dio il Signore, re incarnato. E la meraviglia del Nuovo Testamento, la meraviglia dei Vangeli, in particolare Matteo, Marco, Luca e Giovanni, è che essi raccolsero la risposta a molte di quelle profezie e le focalizzarono proprio sulla persona di Gesù Cristo come se fosse un faro divino ed egli divenne di fatto l'unico in grado di compiere quelle profezie. Tutti gli impostori sono stati smascherati dalla loro incapacità di adattarsi al quadro intero. Gesù Cristo fu consolidato come colui che fu profetizzato perché in ogni parte si adatta a quello che dissero i profeti. Da Matteo, che inizia il Nuovo Testamento, dal primo capitolo di Matteo, dal primo versetto di Matteo, viene presentata la genealogia reale del re. Tramite fino all'Apocalisse, e quando si arriva a quel libro, si conclude il tutto con il re dei re che regna nella sua gloria. Il Nuovo Testamento, dall'inizio di Matteo alla fine di Apocalisse, è inteso a presentarci colui che ha compiuto le predizioni del re, colui che di fatto è il re. Il termine, per esempio, il termine per regno nel Nuovo Testamento è la parola greca basileia. Il termine per regno viene usato 144 volte nel Nuovo Testamento per parlare del regno di Gesù Cristo, del regno di Dio il Signore. 144 volte parla del suo regno. Il termine per re, basileus, una forma del termine per regno ovviamente, viene usato 115 volte nel Nuovo Testamento ed almeno 35 di quelle sono in riferimento diretto a Gesù Cristo. La forma verbale basileuo, un verbo che significa regnare, viene usato in riferimento a Cristo 10 volte, meno 189 volte nel Nuovo Testamento, perlomeno. Gesù Cristo viene associato con il regno che Dio ha promesso nei profeti che avrebbe portato. E questo è un uso grande e vasto di terminologia per il Nuovo Testamento che ci aiuta a vedere che il Nuovo Testamento sta effettivamente enfatizzando il fatto che egli è re. E l'intera ragione per Matteo 1 e 2 è di vendicare quelle stesse parole di Gesù, del fatto che io sono un re e per questo scopo sono nato. E perlomeno il popolo ebraico avrebbero dovuto ben sapere, già dagli eventi della sua nascita, avrebbero dovuto sapere che era di fatto re, perché anche dall'inizio era evidente nella sua genealogia nel capitolo 1, era evidente nella nascita virginale che oltrepassò la maledizione, fu evidente nell'adorazione dei magi persiani che lo videro come il monarca che era, fu evidente nell'antagonismo di Erode che come re sarebbe stato minacciato solo da un altro re, e quindi in modo indiretto Erode riconosce Gesù come re per timore di perdere il suo trono. I primi due capitoli di Matteo esistono per solidificare il fatto che egli è nato re. Ora, il modo finale in cui Matteo fa tutto questo, estrapolando dalla parola profetica, estrapolando dall'era dell'Antico Testamento, quattro profezie che puntano al re, dimostra così com'è che Cristo le adempie tutte. Il re adempie le profezie, quattro profezie che dimostrano che Gesù è il re, quattro tratte dal passato che si adempirono in lui. Sono molto interessanti perché ognuna di esse è collegata ad una località geografica, Betlemme, Egitto, Rama e Nazareth. Sono delle unità letterarie che si presentano qui nel secondo capitolo, c'è una metodologia in quello che Matteo sta dicendo qui, nel mentre unisce quelle quattro profezie, e mi ha sempre sorpreso nello studio di queste quattro il come sarebbe stato impossibile, umanamente parlando, impossibile per una nascita di una persona umana essere coinvolta a Betlemme, Egitto, Rama e Nazareth. Cioè, solo quello, una persona nasce in genere in un posto solo, di solito tutto lì, ma farlo ruotare in quattro località di significato o avere avuto almeno eventi significativi in quattro luoghi diversi, tutti comitati alla nascita, complica la situazione in modo tale che il caso diventa impensabile. Chiunque sia in grado di adempiere queste quattro profezie, Matteo sta dicendo, è degno di essere incoronato re. La profezia ci dice che egli è re. Ora, l'ultima volta abbiamo discusso la prima. E la prima si trova nei versetti che vanno dal 4 al 6 del capitolo 2, la nascita a Betlemme. E nel capitolo 2, versetto 4, Erode, riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informò da loro dove il Cristo doveva nascere. Gli dissero in Betlemme di Giudea, poiché così è stato scritto per mezzo del profeta. Poi Matteo aggiunge a quello che il profeta disse con alcune delle sue parole sotto l'ispirazione dello Spirito Santo e dice: e tu Betlemme, terra di Giuda, non sei affatto la minima fra le città principali di Giuda, perché da te uscirà un principe che pascerà il mio popolo Israele. La prima profezia era quella di Michea 5:2, ovvero che il Cristo sarebbe nato a Betlemme. Quella era la prima che avrebbe dovuto puntare al fatto che questi era di fatto il re. La seconda l'abbiamo vista nei versetti che vanno dal 13 al 15 e l'abbiamo chiamata l'esodo in Egitto. La nascita a Betlemme, l'esodo in Egitto, vi ricordate cos'è che accadde? Dopo che furono partiti, versetto 13, ecco un angelo del Signore, ovvero dopo che i magi partirono essendo stati avvertiti da Dio, l'angelo, dopo che furono partiti, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e restaci finché io non te lo dico, perché Erode sta per cercare il bambino per farlo morire. Gli dunque si alzò, prese in atto il bambino e sua madre e si ritirò in Egitto. Là rimase fino alla morte di Erode, finché si riempisse quello che fu detto dal Signore per mezzo del profeta. E quello era Osea 11:1, che disse: fuori dall'Egitto chiamai mio figlio. Quindi Cristo adempì così anche il secondo elemento, fu chiamato fuori dall'Egitto, così come è nato a Betlemme. L'abbiamo visto quella bellissima tipologia nel confrontare Israele come figlio di Dio in Osea, con il Signore Gesù Cristo come il figlio di Dio in Matteo. Ora tutto questo ci porta alla terza profezia, ed è da lì che vogliamo iniziare il nostro studio di questa sera. La chiameremo la devastazione di Rama, la devastazione di Rama, nascita a Betlemme, l'esodo dall'Egitto e la devastazione di Rama. Versetti dal 16 al 18. Questo non è un passaggio facile da collegare alla profezia, quindi voglio che pensiate chiaramente con me nel mentre procederemo. Ora ricordate, Gesù nacque senza alcun dubbio in una stalla, una grotta nel fianco di una collina a Betlemme. Al tempo appropriato i magi arrivarono, aveva già un paio di mesi, e fuggirono in Egitto, rimasero lì per alcuni mesi. Poi l'angelo disse loro che potevano tornare. Con tutta probabilità, dopo la morte di Erode, avrebbero sprecato pochissimo tempo e si sarebbero incamminati. Ma quello non era ancora avvenuto, perché qui c'è un interludio. Prima del loro ritorno, tornarono indietro alla terra di Israele, e questo è quello che troviamo lì, versetto 16. Allora Erode, quando vide che era stato deriso dai magi, a proposito, la parola deriso o beffato, empaizo dal greco, significa, solitamente significa schernire. Ma a causa di uno dei suoi usi nella Bibbia dei 70, in Geremia 15:10, viene usato anche per parlare di un inganno. Anche l'implicazione di inganno, cioè non solamente schernire, ma deridere con l'inganno. Ed è questo che Erode suppose che i magi li avessero fatto, lo ingannarono partendo per un'altra via. Quindi, vedendosi beffato o ingannato dai magi, Erode si adirò moltissimo e mandò ad uccidere tutti i maschi che erano a Betlemme ed in tutto il suo territorio dall'età di 2 anni in giù, secondo il tempo nel quale si era esattamente informato dai magi. Ora ricordate che prima del racconto, al versetto 7, Erode aveva indagato diligentemente i magi su quando fosse nato il Cristo, a che ora era nato il re, non perché volesse l'informazione per convalidare il re, ma perché voleva ucciderlo e voleva determinarne l'età. E quindi fece quella domanda, e qui ci dice che quando scoprì quell'informazione mandò ad uccidere tutti i maschi che avevano 2 anni o meno, perché quello rientrava nel lasso di tempo che i magi gli avevano dato. Ora diamo un'occhiata al versetto 16, prendiamolo un po' alla volta per aiutarvi a capire la cosa al meglio. Erode, naturalmente, a questo punto, se state con noi, sapete già che uomo orribile, crudele, incredibile che fosse. Massacrò persone per tutto il suo regno come re edomita di Israele, ma qui dice che fu ingannato dai magi e diventò esternamente turbato. Questa è la parola greca tumao, è una parola molto forte, significa letteralmente rabbia violenta. Rabbia violenta, andò letteralmente in escandescenza, cioè diventò furioso. Interessante, penso che, se ricordo correttamente, è una forma passiva. In altre parole, era fuori controllo, non era un qualcosa di volontario, era un qualcosa che stava ricevendo. Era completamente fuori controllo dalla rabbia. Questo di fatto gli accecò i sensi. E voglio dire, se avesse avuto un minimo di senno, avrebbe potuto ragionare e dire qualcosa del genere. Se i magi sono stati abbastanza intelligenti da non tornare, probabilmente erano anche abbastanza intelligenti da aver avvertito la famiglia che aveva il bambino, giusto? E quella famiglia sarebbe fuggita. Se avesse usato la testa, avrebbe pensato in questi termini. Cioè, se mi hanno ingannato, certamente hanno avvertito anche la famiglia. Se si sono presi beffa di me, certamente si sono presi cura anche della cosa, no? Ma la rabbia lo accecò e non considerò neanche la cosa. Ordinò il massacro di ogni bambino maschio della zona e mandò i suoi soldati ad ucciderli tutti. Senza dubbio potete immaginare le bande dei soldati che andavano di casa in casa e inseguivano madri in fuga che stringevano al seno i loro piccoli e glieli strappavano dalle braccia per infilzare i loro cuoricini con la loro spada. Questo è quello che stava succedendo a Betlemme a causa della rabbia di quell'uomo. Ora dice non solo a Betlemme ma in tutti i suoi confini, cioè le aree circostanti. E potete anche notare che uccise tutti coloro che avevano 2 anni o meno. E la cosa che mi interessa di più è che Erode non interessava il fatto che fossero veramente il re o no. Avrebbe potuto benissimo essere il vero re e, se ci avesse pensato, probabilmente pensò persino che era possibile, perché i profeti avevano detto che sarebbe nato a Betlemme e credo davvero che si rese conto che probabilmente era la cosa vera e quindi doveva liberarsene. Così si mise ad eseguire il vero re di Israele, il vero re Messia. E così uccise, dice, tutti coloro che avevano 2 anni o meno. E quindi perché lo fece? Cioè sono convinto che il bambino a quel punto non avrebbe avuto più di 6 mesi. Per cui perché uccidere tutti dall'età di 2 anni in giù? Alcuni commentatori credono che qualsiasi bambino che avesse superato il suo primo compleanno sarebbe stato considerato di 2 anni. Che quando un bambino aveva 13 mesi era considerato di 2 anni. Perché si trova nel suo secondo anno di vita e quindi stava solamente portando il tutto a quel livello. Altri invece dicono no, intendere proprio 2 anni, e quello che stava cercando di fare era assicurarsi che nel caso i magi si fossero sbagliati, avessero calcolato male, o forse nel caso avessero cercato di ingannarlo un po' già la prima volta, avrebbe preso tutti quelli che erano in qualsiasi senso, in qualsiasi modo, in quella prossimità. E quindi si spinse fino ai 2 anni, ma qualunque fosse il caso, pensava nella sua mente che se avesse ucciso tutti i bambini maschi al di sotto dei 2 anni, avrebbe preso quello che voleva prendere. Non c'è bisogno di parlare di quanto fosse malvagia questa cosa qui, perché è ovvio, è inconcepibile che un uomo facesse una cosa del genere, ed è ancora più inconcepibile quando si rende conto del fatto che probabilmente questo era il Messia, era il Cristo, era il Re. Che crimine malvagio, vile! Incredibilmente atroce, e l'atto malvagio ovviamente era quello che penso potremmo chiamare l'inizio dei dolori per Israele nel loro rifiuto del re, e questo era solamente l'inizio della cosa. E credo che Matteo voglia farci vedere che fin dall'inizio della vita del Messia c'è stato un rifiuto che infine lo portò alla morte. Fin dall'inizio, incredulità, malvagità, calamità, tragedia. Ma a proposito, miei cari, se pensate che il massacro lì a Betlemme fosse qualcosa di importante, ascoltatemi, quello non fu assolutamente nulla. Non fu nulla rispetto al disastro che arrivò nel 70 d.C., quando 1.100.000 ebrei furono massacrati dalle armate di Tito. Quello era solamente l'inizio. E vi dirò un'altra cosa. Quelle 2 cose non sono nulla in confronto a quello che accadrà nella grande tribolazione, quando il falso messia, ben più grande di quanto Erode avesse mai sognato di essere, verrà e verserà molto più sangue su Israele di quanto ne sia mai stato versato. Questo era solamente l'inizio. Solamente l'inizio. E potremmo chiederci perché fu incluso qui. Perché adempì la profezia, guardate al versetto 17, della morte di quei bambini. Dice, allora si adempì ciò che fu detto da Geremia, il profeta, dicendo, un grido si è udito in Rama, un pianto ed un lamento grande. Rachele piange i suoi figli, e rifiuta di essere consolata, perché non sono più. Ovvero, non esistono più, sono morti, sono andati. Ora, voglio che mi seguiate su questo, così che lo capiate bene, ok? Matteo dice che questo fu fatto per adempiere la profezia. E questo è l'unico dei Vangeli che fa riferimento a questo incidente, il che è interessante. Ma si adatta al tema di Matteo, dell'adempimento delle profezie alla nascita di Cristo per stabilire il fatto che fosse re. Quindi quali erano le circostanze in cui questa profezia fu pronunciata? Per questo dobbiamo rivolgerci a Geremia 31,15. Questo è affascinante. Geremia 31,15. L'abbiamo già appreso nelle prime 2 profezie che a volte gli scrittori del Nuovo Testamento ci possono sorprendere per il modo in cui usano l'Antico Testamento. A volte non capiamo bene quel tipo d'uso e dobbiamo ampliare un po' il nostro pensiero, e voglio che vediate quello che succede qui. La profezia si trova in Geremia 31,15. E quello che è interessante è che qui non sembra esserci una profezia. È una profezia perché, ora, scusate, è una profezia perché Matteo ha detto che lo fosse, non perché è intrinseca a questo testo. Geremia 31,15, così parla il Signore, si è udita una voce a Rama, un lamento, un pianto amaro. Rachele piange i suoi figli, lei rifiuta di essere consolata dei suoi figli perché non sono più. Ora, ecco qui il testo, ecco qui la profezia. Ora parliamo dell'ambientazione, del contesto, così che possiamo capirla e possiamo fargli riferimento. La profezia di Geremia fu forse la profezia più tragica di tutta la storia di Israele, perché egli annunciò la rovina di una nazione morente. La sua era simile al canto del cigno e la pronunciò con lacrime. E sapeva che nessuno avrebbe ascoltato e nessuno si sarebbe ravveduto e che la cattività era di fatto inevitabile. E quindi Geremia pronunciò la rovina. E più avanti sarebbe venuto uno più grande di Geremia, che di nuovo avrebbe annunciato la stessa rovina per la stessa nazione, e anche lui l'avrebbe fatto con lacrime. Un giorno si sedette su Gerusalemme e la Bibbia dice che disse: Oh Gerusalemme, Gerusalemme, Quante volte avrei voluto radunare i tuoi figli, come una gallina raduna i suoi pulcini sotto le ali, ma voi non avete voluto. Tu che uccidi i profeti e lapidi coloro che sono mandati a te. E la Bibbia ci dice che pianse. Quindi Geremia si trova di fronte ad un popolo condannato che piange. Gesù siede in vista ad un popolo condannato e piange. Ora, restate con me e vedremo com'è che tutto questo si ricongiunge. Non mi lasciate. Anche nella profezia di Geremia c'è grande speranza, che ci crediate o meno. Infatti, e questo è molto interessante, da Geremia capitolo 30 al capitolo 35, capitolo 33, dal 30 al 33, ci sono quattro capitoli nel cuore di questo libro che sono pieni di speranza, di gioia e di conforto. Geremia sta parlando della rovina e la cattività babilonese, venne non molto tempo dopo, li portò via tutti, e fu tutta una tragedia terribile, ma in mezzo a quella rovina ci fu grande conforto e grande speranza, nei capitoli che vanno dal 30 al 33. Quindi notate questo, questa dichiarazione sul piangere, sul lamentarsi e sui bambini e tutto quello si trova proprio nel mezzo del messaggio di speranza, proprio nel mezzo del conforto, nel mezzo di una sezione sulla gioia. Perché? Perché anche se c'è pianto e anche se c'è lamento e anche se c'è tanto piangere, questi capitoli guardano avanti all'arrivo del Messia, questi capitoli guardano avanti ad uno che sarebbe venuto a sistemare le cose, al fatto che ci sarebbe stato un cambiamento. Infatti guardate a Geremia 31:16, il versetto immediatamente successivo alla profezia. Così parla il Signore: trattieni la tua voce dal piangere, i tuoi occhi dal versare lacrime, poiché l'opera tua sarà ricompensata, dice il Signore, ed essi ritorneranno dal paese del nemico. C'è speranza per il tuo avvenire, dice il Signore. I tuoi figli ritorneranno entro le loro frontiere. In altre parole, Dio dice a Geremia: è un giorno triste e c'è rovina ed avete il diritto di piangere, ma astenetevi dal piangere troppo, perché io li redimerò e li riporterò indietro. E così fu, è vero? 70 anni dopo. E la stessa cosa è vera nell'uso della profezia da parte di Matteo. C'era il pianto, c'era Rachele che piangeva per i suoi figli, c'era lamento, c'erano lamentele a causa della tragedia, della distruzione, della rovina che venne su una nazione che rifiutò il suo Messia, ma allo stesso tempo c'era anche speranza, perché anche allora ci sarebbe stato un residuo ed un giorno, secondo Romani 11, Dio avrebbe raccolto di nuovo tutta quella nazione a sé, non è vero? E li avrebbe riportati indietro ed avrebbero visto il loro Messia. E come dice Zaccaria, guarderanno a colui che hanno trafito e piangeranno per lui come si piange per un figlio unico, e ci sarà di nuovo la salvezza della nazione di Israele. Ed è per quello che Paolo dice che tutto Israele sarà salvato. Quindi potete vedere che c'è un parallelo generale, ed è tutto quello che voglio dire per ora, che c'è un parallelo generale. Geremia parlò di rovina e per quello il popolo di Israele pianse, ma Geremia disse: non continuate a piangere, perché si girerà alla pagina, ci sarà salvezza. E la stessa cosa è vera per Cristo. Quando Cristo venne ci fu pianto, perché il rifiuto portò alla rovina, ma non continuate a piangere, perché tutto sarà capovolto e ci sarà salvezza per Israele. Quello è il parallelo. C'era pianto quando venne la cattività ed il popolo fu disperso, c'era pianto quando a Gerusalemme avvennero le morti all'inizio, un segno dell'odioso, vendicativo rifiuto di Erode ed un segno del rifiuto indifferente dei capi dei sacerdoti, degli scribi del popolo, che ci sarebbe stato un prezzo da pagare. Ma la parola del Signore è di giustizia, e quindi nel cuore delle madri ai tempi di Gesù ci sarebbe dovuta essere una certa speranza, perché ci sarebbe stata una svolta. C'è ancora speranza, c'è ancora salvezza. Ora, abbiamo notato che questo concetto intero è collegato a Rama e Rachele, questo è il punto. Torniamo indietro a Matteo e discutiamo la cosa insieme. Rama e Rachele, questo è affascinante. Che cos'è che Rama ha a che fare con tutto questo? E cos'è che Rachele ha a che fare con tutto questo? Parliamo di Rama. Rama era una città, ora ascoltate qui, situata a 7 km al nord di Gerusalemme, ok? 7, cioè non era proprio una città, era più come un villaggio, un paesino. Ora voglio che notiate una cosa, ok? Prestate attenzione. In Israele c'erano due regni, il regno del nord ed il regno del sud, ok? Il confine, ora prestate attenzione, il confine tra i due passava proprio nel centro di Rama, ok? Rama era la città di confine tra il regno del nord ed il regno del sud, e potete verificare la cosa in Prima Re 15:17. Era situata a 7 km al nord di Gerusalemme. Ora, Rama era il luogo dove i conquistatori stranieri ordinavano che la moltitudine sconfitta fosse radunata per la deportazione in luoghi lontani. Quando i conquistatori entravano per deportare i figli di Israele nella cattività, Rama era la città della deportazione. Ed a causa della sua posizione divenne simbolica del nord e del sud, di entrambi i regni. Era come se Rama fosse l'unico posto dove Israele era unita. Rama in qualche modo toccava entrambi i luoghi. Ed era sempre stata associata al pianto, perché era a Rama che avvenivano le deportazioni, e quindi Rama era un luogo di pianto. Ora, perché mai Geremia parla anche di Rachele però? Bene, Geremia stava di fatto dipingendo un quadro. Non è che Rachele sia andata necessariamente a Rama ed abbia pianto lì. Rachele era un simbolo delle madri di Israele e Rachele era un simbolo della deportazione dei figli e delle figlie di Israele. E le madri di Israele stavano piangendo perché avevano visto che i loro figli gli erano stati portati via. Questa è un po' l'idea. E ancora più interessante, Rachele era la moglie più amata di Giacobbe. E Rachele aveva dato alla luce Giuseppe. E Giuseppe era il padre di Efraim e di Manasse. E questi rappresentano il regno del nord. Infatti il regno del nord è spesso chiamato Efraim. Quindi il regno del nord, se prendessimo questo concetto, viene visto come Efraim, che era il figlio di Giuseppe, che a sua volta era il figlio di Rachele. Così che Rachele, dal suo grembo, diede alla luce il regno del nord. Va bene? Diede alla luce il regno del nord. Secondo luogo, Rachele diede anche alla luce Beniamino. Rachele diede anche alla luce Beniamino. E Beniamino andò al sud ed è spesso identificato con il regno del sud. E quindi quello che vediamo qui è che Rachele diventa una figura e Geremia, in Geremia 31, la vede come se Rachele fosse viva e la vede lì in piedi a Rama. Ed il regno del nord fu deportato dalla Siria nella cattività, ed il regno del sud fu deportato dalla Babilonia nella cattività, e sia il nord che il sud provengono dai lombi di Rachele. E quindi Rachele è lì che piange mentre vede entrambi i lati della sua famiglia in cattività. Lei è il simbolo delle madri piangenti della storia del popolo di Dio mentre loro figli e loro figlie furono deportate. Lei, mentre ascolta i loro pianti, incomincia a piangere e piange amaramente. Prima fu privata di Israele ad Efraim e poi Giuda e Beniamino, di Israele ed Efraim e poi di Giuda e di Beniamino. Fu lei, Rachele, che in Genesi 30, versetto 1, disse «Dammi figli o lasciami morire». Fu lei che tra tutte le madri desiderava disperatamente esserne una. Ed ora si trovava, per così dire, in mezzo di quelle due nazioni, con uno dei suoi semi da una parte e l'altro dall'altra, e li vede entrambi portati via in diverse cattività, e la cosa la strazia. E quindi Geremia, con il simbolo di Rachele in piedi a Rama, dice: Israele sta piangendo per la cattività dei suoi figli. E quando la popolazione della terra fu portata via, sarebbe sembrato come se Dio avesse abbandonato i suoi figli, i figli di Rachele, come se Dio avesse abbandonato il suo popolo. Non appena Geremia presenta l'immagine piangente di Rachele, subito dopo disse: smettete di piangere, perché ci sarà un restauro. Sta arrivando un messaggio di salvezza. Torneranno. E così fu. Così fu. Infatti nel capitolo 33 parla anche del giusto ramo, il Signore Gesù Cristo, che sarebbe stato la gente che li avrebbe fatti tornare. E alla fine il dolore si trasformerà in gioia nella realizzazione del residuo, nella cattività futura. Ora ascoltatemi, Matteo, ecco come Matteo si presenta. Matteo ci mostra che lo Spirito Santo intese anche quest'immagine, questa figura, per rivelare il tempo della nascita del Cristo. E mentre Matteo vede la strage dei bambini di Betlemme, è come se vedesse il pianto di Rachele tutto da capo. E quindi riprende quell'analogia fantastica di Geremia e vede che Rachele è lì che piange per i suoi figli. E perché mai Rachele? Perché lei era un po' come la madre di Israele. E la tomba di Rachele, segnatevi questo, era proprio fuori dalla città di Betlemme. E questo viene persino indicato oggi se passate da lì con un taxi. Alcuni commentatori ci hanno detto, cosa molto interessante, che la parola rama significa altezza. Qualsiasi luogo in Israele che ha un'altura è una rama. E Betlemme era un'altura. Ed alcuni credono che Betlemme in quei giorni fosse chiamata Rama, che incidentalmente ci sono state molte Rama nella storia di Israele. Molti luoghi chiamati alture, ovviamente. Ed alcuni credono che il pianto di Israele a Rama, così come usato da Matteo, è grazie alla vicinanza della tomba di Rachele a Betlemme, e perché Betlemme divenne nota come una rama, un'altura, un luogo elevato, così che quello che Geremia usò come figura nel suo libro non era altro che un'immagine di quello che poi sarebbe accaduto di nuovo quando il Messia sarebbe arrivato. Quindi Rachele piange di nuovo, ma questa volta non piange perché Babilonia o perché la Siria avevano distrutto il suo popolo, ma perché l'aveva fatto Erode. Erode l'aveva distrutto. E questa volta non fu a causa di una qualche potenza straniera politica, ma lo stesso re della nazione di Israele. Ma la consolazione però segue immediatamente, perché anche se il re era in esilio e la strage continuava, il re stava tornando, non è vero? Dall'Egitto. E il suo Vangelo sarebbe stato predicato ed un residuo sarebbe stato salvato. Quindi Rachele, non hai più bisogno di piangere? Puoi fermarti? Il dolore delle madri addolorate di Betlemme, i bambini assassinati da Erode, certo era un segno di una rovina imminente, certo era un segno di una cattività spirituale terribile di Israele che ancora oggi continua, ma alla fine c'era un destino ed il destino era la benedizione. E la salvezza del residuo che avrebbe creduto. Quei bambini piccoli non lo sapevano. Quei bambini piccoli preziosi di Betlemme in quel tempo furono le prime vittime nella guerra combattuta tra i regni di questo mondo ed i regni del Cristo. Erano le prime vittime. Ma alla fine la vittoria sarà vinta. I bambini sicuramente, se sto leggendo bene la mia Bibbia, il momento in cui morirono furono istantaneamente trasportati alla presenza di Dio, che raccoglie i piccoli tra le sue braccia e dice: non vietate loro di venire, perché di tali è il regno. E le madri potevano smettere di piangere, perché proprio colui che ora era esiliato in Egitto sarebbe tornato per offrire loro una salvezza che poteva riunirle ai loro stessi bambini. Interessante, non è vero? Il profeta ci ha dato un'immagine, noi non l'abbiamo capita. Ma vedete, miei cari, tutte le profezie dell'Antico Testamento non le capiamo veramente. Per alcune parti dovevamo aspettare fino all'arrivo del Nuovo Testamento perché esso le aprì, perché ricordatevi di questo, la venuta di Cristo viene chiamata ripetutamente dall'Apostolo Paolo come un mistero. E come tale è nascosto. Ed è lo scrittore del Nuovo Testamento, sotto l'ispirazione magnifica ed uguale a quella dell'Antico, che apre il mistero. E lì scopriamo che quello che Geremia stava dicendo, quando nemmeno lui lo capiva, quando voleva esaminarlo, ricercarlo e spiegarlo a sua stessa mente, non sarebbe mai stato in grado fino a quando Dio lo mandò a Matteo e lo ispirò con lo Spirito Santo a dar significato ed interpretazione a quel versetto che scrisse lì e lo arricchì magnificamente e lo applicò a Cristo. Quindi il re era venuto a Betlemme, come disse Michea, andò in Egitto, come disse Osea, e portò del pianto a Rama da parte di Rachele e di tutte le madri di Israele, proprio come disse Geremia. Infatti, infine, nella presentazione magnifica di Matteo delle illustrazioni dell'arrivo del re, dai profeti ne include una in più, il nome Nazareth, versetto 19. Quando Erode morì, a proposito, Giuseppe Flavio, nelle sue Antichità, se che questo potrebbe interessarvi, disse questo. Disse che morì di un'ulcera interiore, organi putrefatti, pieni di vermi, convulsioni costanti, alito fedito, e né i medici né i bagni caldi potevano guarirlo. Ti direi una fine piuttosto appropriata per quel tipo d'uomo. Matteo capitolo 2, versetto 19. Dopo la morte di Erode, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto. E ricordate che l'angelo aveva detto di aspettare? Versetto 13 disse: andate in Egitto e rimaneteci. E non penso che sia passato molto tempo dopo che la famiglia arrivò, che Erode morì, ma adesso era morto. La mossa successiva, L'angelo venne di nuovo e disse che il prossimo luogo nel compimento della parola profetica era Nazareth. Versetto 20. Alzati, prendi il bambino e sua madre. E di nuovo, mi ripeto, ogni volta che i due nomi compaiono insieme, il figlio viene sempre per primo. E va nel paese di Israele, perché sono morti coloro che cercavano di uccidere il bambino. Apparentemente Erode non era l'unico, c'erano anche altri che lo cercavano e lo volevano uccidere. Il Signore mise anche loro da parte, non abbiamo alcun commento al riguardo, ma è al plurale. Potete tornare adesso perché sono morti. Versetto 21. Egli alzatosi, prese il bambino e sua madre e rientrò nel paese di Israele. Ora potreste notare che non menziona alcun posto specifico, dice solamente che tornarono nel paese di Israele. Senza ombra di dubbio, dalla direzione d'Egitto, ci arrivarono dal sud e quindi arrivarono a Betlemme e poi a Gerusalemme e forse pensavano che quello sarebbe stato il posto, perché dopo tutto sapevano che il bambino fosse Emanuele, Dio con noi, sapevano che doveva essere il Salvatore, il suo nome era Gesù perché avrebbe salvato il suo popolo, sapevano che fosse il Messia di Dio e lo sapevano perché gli angeli di Dio gliel'avevano detto e probabilmente pensavano che Gerusalemme sarebbe stato il posto, forse Betlemme dove era nato o nelle prossimità, e visto che era il re era meglio rimanere nei dintorni, ma quello cambiò velocemente. Versetto 22. Ma udito che in Giudea regnava Archelao, a posto di Erode, suo padre, ebbero paura di andare là. Avevano paura di andare nella parte meridionale, nella zona di Gerusalemme o Betlemme, ed in accordo a quello, avvertito in sogno, si ritirarono nella regione della Galilea. Ora voglio che notiate il perché avevano paura. Quando Erode morì, Erode era al comando di tutto, ma quando morì e il regno si sparse, ed un uomo di nome Erode Antipa prese il comando della zona della Galilea, la zona nord. Archelao prese invece il comando della zona della Giudea. Ed entrambi, di fatto, erano figli di Erode, che non furono uccisi ovviamente, ma erano meno potenti del padre loro e non erano dei re veri e propri, erano più come dei governanti o dei principi territoriali. E quindi c'era Antipa nella zona della Galilea, al nord, e c'era Archelao al sud. E quando Giuseppe sentì che Archelao era in Giuda, aveva timore di fermarsi lì. Ed ecco il perché, perché mentre Erode era ancora vivo, Archelao si era fatto una certa reputazione. Erode aveva deciso che voleva prendere un'aquila d'oro enorme, grandissima, che era il simbolo che piaceva tanto ai romani, un'aquila enorme d'oro, e voleva erigerla sopra la porta del Tempio Giudeo, ok? Il che non fu accolto molto bene, per usare un eufemismo, perché per gli ebrei era un abominio. Infatti per loro era violazione di Esodo 20, versetto 4, perché era come avere altri dei, e la ragione per la quale credevano in quello è perché i romani, notatevi questo, i romani equiparavano l'aquila a Zeus e Giove. Quindi l'aquila rappresentava due dei loro dei e stavano letteralmente mettendo un idolo sul tempio. Bene, in questo periodo c'erano due insegnanti ebrei famosi chiamati Giuda e Mattia, da non confonderli con quelli della Bibbia, perché quelli erano nomi molto comuni. Giuda e Mattia, questi due insegnanti ebrei famosi, esperti nella legge di Dio, radunarono i loro studenti e dissero: accetterete questo? Lo permetterete? Lascerete che quel tipo metterà quell'aquila nel tempio? E li agitò tutti, e ovviamente gli studenti sono perfetti per una cosa del genere, sono tutti agitati. Mi ricorderò sempre del libro di William Wilberforce, chiamato Rivoluzione per il Diavolo, dove disse che alcuni studenti gli si presentarono e gli chiesero: abbiamo un gruppo che vorrebbe ribellarsi, sei al corrente di una buona causa. Gli studenti a volte possono essere così, eh? E quindi questi studenti si agitarono ed avevano una buona causa, avevano il loro nazionalismo, la loro religione, quindi li agitò e scalarono il tetto del tempio ed iniziarono a fare a pezzi quell'aquila con le loro asce. Erano lì sopra a tagliuzzare la cosa intera e a spaccarla. Bene, furono arrestati, portati da Erode, e per evitare una ribellione su vasta scala li mandò a Gerico per il loro processo. Ricevettero una punizione lieve e i due insegnanti furono giustiziati. Ora, Erode morì e alla Pasqua seguente scoppiò una ribellione a Gerusalemme a causa dell'assassinio di quei due insegnanti. Questo fu poco prima del momento in cui Gesù tornò dall'Egitto. Ci fu un'insurrezione tremenda a causa dell'assassinio di quei due grandi insegnanti. Archelao, che ora era al comando, soffocò la rivoluzione massacrando 3.000 giudei. Li allineò tutti e li uccise. Ora, la maggior parte di loro, non proprio la maggior parte di loro, ma molti di loro erano dei pellegrini che erano lì per partecipare alla Pasqua. Quindi fu un periodo incredibile quando la coscienza religiosa di Israele era così alta. e arrivarono e sparsero tanto sangue, massacrandone 3.000. Così odiavano l'uomo e lo temevano. Infatti, era così marcio che superò suo padre nel marciume, come alcuni di quei re dell'Antico Testamento. Era così marcio che persino i romani lo rimossero. E uno dei ragazzi con il quale lo sostituirono era un uomo di nome Ponzio Pilato. Ora, ecco perché Giuseppe ebbe dei ripensamenti sul tornare in Giudea. E i suoi pensieri furono confermati perché fu avvertito da Dio, dice il versetto 22, e si diresse verso la Galilea. L'angelo gli disse: vai in Galilea. Poi versetto 23, ecco il motivo. Ed venne ad abitare in una città detta Nazareth, affinché si adempisse quello che era stato detto dai profeti, perché egli sarebbe stato chiamato Nazareno. Ora, ecco il quarto elemento delle profezie che circondano la sua nascita per mostrare che era nato re. Doveva tornare a Nazareth. A proposito, questa era la casa originale di Giuseppe e Maria, non è vero? Secondo Luca 2,4 erano di Nazareth, quindi dovevano tornare per vivere la predizione dei profeti che avevano detto che sarebbe stato un Nazareno. Il termine Nazareno, ascoltate qui, questa affermazione "sarà chiamato Nazareno" non appare da nessuna parte nell'Antico Testamento, ok? Ora guardate di nuovo questo passo. Affinché si adempisse quello che era stato detto dai profeti, al plurale, sarà chiamato Nazareno. Bene, se cercate i profeti che dissero quello, non li troverete mai nell'Antico Testamento. E voi potreste chiedere, cosa intendi dire? Non ci sono. Non abbiamo alcuna testimonianza nell'Antico Testamento, non abbiamo alcun resoconto di alcun profeta che l'abbia mai detto. Alcune persone vogliono collegare la cosa con Isaia 11:1, dove si parla di Cristo come il germoglio o Netzer in ebraico, che dicono Netzer e Nazaret, ma brutto collegamento, perché non credo di fatto funzioni, non è buona etimologia. Inoltre, dovete ancora occuparvi dei profeti al plurale, non solo Isaia 11:1. Sembra una cosa così oscura che potrebbe non essere mai una connessione in sé. Matteo dice i profeti. E come potremmo spiegare questa cosa qui? Molto semplice spiegare. I profeti lo dissero, ma non lo scrissero mai nell'Antico Testamento, fino ad ora, che però fu scritto da Matteo. E potremmo dire, beh, ma dice che i profeti dell'Antico Testamento lo dissero? Dissero alcune cose che non furono scritte? Io spero che la cosa non vi abbia sconvolto più di tanto. Sì, a proposito, sono molte cose che furono dette in modo molto significativo che però non furono mai scritte nell'Antico Testamento. Per esempio, Giuda, versetto 14, anche per costoro profetizzò Enoch, settimo dopo Adamo, dicendo: ecco, il Signore è venuto con le sue sante miriadi. Enoch lo disse. E volete sapere una cosa? Non lo troviamo da nessuna parte nell'Antico Testamento, non c'è. Come fate a sapere che l'ha detto? Perché Giuda ha detto che l'ha detto. Com'è che Giuda faceva saperlo? Perché Giuda era cosa? Era ispirato dallo Spirito Santo. Sapete chi è che ha detto che sarebbe stato chiamato Nazareno? I profeti lo dissero, seppur non fu scritto prima d'ora, ma fu scritto qui. Però volete sapere una cosa? Volete sapere cosa c'è di così bello? E Matteo non ci dà alcuna spiegazione. Dice solamente: i profeti hanno detto che egli sarà chiamato Nazareno. Che mi dice che deve essere stata conoscenza comune il fatto che la gente sapeva che il profeta avrebbe avuto quel titolo come Messia. Era conoscenza comune, credo. Il nostro Signore? La sua nascita a Betlemme, l'esodo in Egitto, la devastazione a Rama ed un nome da Nazareth. Quel luogo era così disprezzato, ascoltatemi, quel luogo era così disprezzato che Nazareth e Nazareno divennero sinonimi di disprezzo. Quando qualcuno diceva: oh tu Nazareno, quello era un termine di derisione, disprezzo. Infatti, quando la Chiesa primitiva fu fondata, lo usavano in riferimento ai cristiani come una sorta di scherno, una sorta di scherzo. In Atti 24:5 abbiamo dunque trovato che quest'uomo è una peste, Paolo, uno che fomenta rivolte fra tutti i giudei del mondo ed è capo della setta dei Nazareni. Usato in modo dispregiativo, e penso che questo sia parte del motivo per cui c'è questa profezia. L'Antico Testamento lo disse più e più volte riguardo a Gesù: sarà disprezzato, sarà disprezzato, sarà disprezzato, sarà respinto, sarà odiato, sarà guardato dall'alto in basso. È quello che dice il Salmo 22, è quello che dice il Salmo 69, ed è quello che dice Isaia 49, è quello che dice Isaia 53, ed è quello che dice Daniele 9:26. Il Talmud, gli scritti rabbinici giudei, chiamano Gesù Yeshua HaNotzri, che significa il Nazareno. Non lo chiamarono mai il Betlemita, mai, anche se era nato lì. Non lo chiamarono mai così, lo chiamarono il Nazareno, perché quello era un titolo derisorio. Girolamo riporta la preghiera della sinagoga nella quale i cristiani vengono maledetti come Nazareni, dicevano che siano cancellati dal libro della vita e non siano scritti con i giusti, quei Nazareni. Se Gesù fosse stato cresciuto a Betlemme, se fosse stato cresciuto a Gerusalemme, non sarebbe stato disprezzato nello stesso modo. Ma Dio ha detto che sarebbe stato disprezzato ed essere di Nazareth intensificò la cosa. Doveva essere Nazareth. Nazareth gli avrebbe dato il nome Gesù il Nazareno e quello gli avrebbe fornito un titolo di biasimo che Dio aveva predetto che sarebbe arrivato. Fu disprezzato, rifiutato ed infine ucciso. Il Nazareno. Vedete, ogni singola località fu vitale per il carattere di Gesù Cristo. Matteo dipinge un capolavoro. Michea disse che il re sarebbe venuto a Betlemme e da Betlemme venne. Osea, il re sarebbe venuto per l'Egitto e così fu. Geremia, ci sarebbe stato il pianto come per Rachele in Rama e l'immagine di Geremia e c'era il fatto che le madri avrebbero pianto sui bambini accanto alla tomba di Rachele a Rama di Betlemme. I profeti di un tempo avrebbero detto che il suo nome sarebbe stato Nazareno e che sarebbe stato di Nazareth e così fu. Ed in ogni punto egli adempì una profezia che solidificò il suo diritto di regnare. E quindi, dice Matteo, questi è il re, per genealogia, per nascita, per adorazione, per gelosia ed odio e per l'adempimento della profezia. Quell'uomo è nato re e per questa causa è venuto al mondo. Preghiamo. Padre, sappiamo che la maestà di Gesù non è una maestà dipinta, non è un dominio dorato, non è come se fosse una cometa che abbaglia di splendore transitorio, è una monarchia eterna. Gesù regna e regnerà per sempre. Non per la forza del suo esercito, non per la moltitudine dei suoi soldati, non per la grandezza del suo stato terrestre, ma in virtù di chi egli è. Padre, ci rendiamo conto che nulla può ostacolarlo nell'indossare sulla sua testa, corona dopo corona, in confronto a tutti gli altri piccoli monarchi che sono venuti e sono andati. Vediamo nella storia, Signore, tre reazioni. La reazione di coloro che gli erano indifferenti, di coloro che ignorarono tutto. I capi dei sacerdoti e gli scribi. La reazione anche di Erode e di coloro che lo risentivano e lo odiavano e che volevano che il bambino morisse. La reazione degli antagonisti e la reazione dei saggi, dei magi, che invece lo adorarono. Sappiamo che quello che Matteo stava chiedendo ad Israele di fare quando scrisse molti anni fa e quello che ci sta chiedendo ancora oggi di fare è di riconoscere Gesù come re, di non risentire la cosa, né di esserne indifferenti. Quindi, Padre, preghiamo che possiamo vederlo di nuovo come re dei re e come Signore dei signori e che possiamo inchinare le nostre vite ai suoi piedi, possiamo adorarlo. Preghiamo nel suo nome meraviglioso e glorioso. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.